Radio Città del Capo, 25 anni a suon di idee.
Le 22:36 minuti, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Science fiction double feature a tutti. Cosa ho detto, Tommy?
Buon doppio spettacolo a tutti.
Bravo Tommy, bravo.
Sono sempre attento.
Questi corsi alla Schenker hanno fatto bene. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti al settimanale dedicato alla settima arte che questa radio felsinea irradia da 12 anni.
Mamma mia,
mamma, che coraggio.
Quanto?
Anni. Scusa, che siccome c'è Sanremo canteremo per tutta la puntata.
Ma tu lo sai che io in questo momento non voglio essere vicino a te. Cioè ti voglio veramente tanto bene, ti limonerei duro, siamo insieme da 10 anni eccetera. Però in questo momento il mio posto, lo so, è davanti una poltrona, davanti uno schermo televisivo. Per poter poi...
Cioè come sempre, la tua vita,
esatto,
praticamente.
Però particolarmente in questi 4 giorni di febbraio. Perché così io so domani cosa dire in ascensore. Anche se il mio palazzo non ha l'ascensore. Però cosa dirò domani quando entro in panetteria? Cosa dirò domani quando alla fermata dell'autobus? Di cosa potrò mai parlare? Purtroppo non della cosa di cui parlano tutti. E non sono le cose che vengono... Le notizie che vengono dal Vaticano, ovviamente.
In effetti. Quindi le elezioni sono passate in terzo piano praticamente,
sì,
nell'agenda dell'Italia.
Secondo me qualcuno molto basso è un po' contrariato di sta cosa che non ha molto spazio mediatico.
È tornato Fanfani?
Sì, bravo, bravissimo. Allora, e io siamo in par condicio, sai che non puoi dire questi nomi e volevo salutare, caro amico Francesco, approfittare per salutare tutte le mie
consorelle
ascoltatrici. Ah. Tutte le mie
un po' di
no, la suspense.
Ah.
Tutte le mie abbonate.
Sì.
Tutte le mie ascoltatrici che diventeranno abbonate e anche forse suore. Tutte le mie abbonate che diventeranno forse suore o forse chissà. Annunzio vobis, Gaudium Magnum. Vi saluto e vi mando una carezza e sappiate che questa è la carezza di Tommaso. La seconda visione e anche una palpatina da parte di Francesco.
No, ma no, ma dai, ma perché?
Perché lo sappiamo che tu sei un po' così.
Ma
dai.
Non è vero, guarda che non ci provare, eh.
Lo sappiamo che tu, hai quel concetto lì.
Io guarda che ti querelo. Amiche, amici,
quanta simpatia,
veramente.
Ma non guardate quel famoso festival della canzone italiana, anche perché lo vorrei vedere anch'io, quindi non guardatelo, io non lo posso guardare io, non lo guardate neanche voi.
Certo,
sentite Seconda Visione, o se no, sentite Seconda Visione guardando Sanremo, cioè abbassate il volume del vostro televisore e sentite Sanremo, e noi magari possiamo anche commentare, che ne so, come è vestita la Carlucci.
Tipo?
Non lo so, forse non c'è neanche la Carlucci.
Ma non hai visto neanche un po' di quella schifezza?
No, ne ho visto, ovviamente prima di uscire ne ho visto in maniera assidua. E purtroppo, sai qual è il dramma? Che ci perdiamo Toto Cutugno col coro dell'armata russa.
Ma sti cavoli. Allora, sono le 22:40.
Ah, ma domani lo postiamo,
Stiamo già perdendo tempo. Vi diamo i nostri contatti, diretta @ radiocittadelcapo.it 348-7649-289. Siamo di fretta perché la puntata è bella ricca.
Di cosa parliamo stasera, caro amico Francesco?
Caro amico Tommaso, abbiamo due filmoni, lo possiamo dire, e ogni volta il cinema sembra morto e poi c'ha sti rantoli,
sì,
come la strega di Suspiria.
Però guarda, posso dire, secondo me questo è il rantolo finale, secondo me...
Te la ricordi Elena Marcos?
Fa anche un po' impressione.
Un po' sì.
No, devo essere sincero, secondo me queste sono le ultime micette e dalla prossima settimana il cinema è morto. Diciamolo.
Però noi intanto due film, addirittura forse tre, li abbiamo per voi. Non solo, ma avremo anche un collegamento con un'amica di Seconda Visione.
amica giornalista e quant'altro, Marina
Nasi.
Che vuol
dire quant'altro? Amica
no, così. No, così.
Ah, cazzo. Vabbè, vabbè.
E Marina Nasi, che è per una sera è la, sarà la nostra inviata dalla Berlinale, dal Festival del Cinema di Berlino.
Poi chiude
in
la telefonata.
Berlino, tra le altre
certo,
cose.
Beh, chiaro. Chiude la telefonata, riprende la cuccetta. Sì. Berlino, sì. Modena.
Sì, esatto, no, Sassuolo.
Sassuolo.
Sassuolo. Tra le altre cose mi ha chiesto: ma di cosa volete parlare? Dei film, i film belli,
no,
i film brutti.
Figurati.
Io ho detto così: gossip.
Bravo.
Vogliamo VIP spotting.
Esatto, cioè tipo visto questo, visto
e
quest'altro.
E mi ha già detto che James Franco l'ha visto, è più figo dal vivo che non sullo schermo. E io lì ho un po' rosicato.
Accidenti. Addirittura?
Sì, sì. Ma ne possiamo parlare, ne parleremo più tardi con lei.
Due film in scaletta oggi, speriamo che li abbiate visti anche voi. Il primo è l'ultimo film di Catherine Bigelow, si chiama Zero Dark Thirty. E invece
mi piace il tuo accento della Georgia, mi piace.
È vero, ma userei più l'accento del sud per il secondo film, che si chiama Beasts of the Southern Wild, tradotto in italiano Re della Terra Selvaggia.
Ecco, poi parleremo anche della traduzione italiana del film.
Vabbè. Avete visto il film di Catherine Bigelow? Ditecelo con una mail o un SMS. L'introduzione, come al solito, è a cura di Tommy, un uomo che, se non ci fossero i neomelodici, avrebbe sicuramente più tempo...
Sarei fottuto.
...da passare in mutande sul divano.
Oh, oh, Gennaro Esposito!
Featuring Gaetano Talebano presenta Bin Laden, non ci sta più!
Questo è veramente un grande pezzo,
eh sì.
Altro che Sanremo.
Secondo me ci arrestano.
Bin Laden non ci sta più. Bin Laden non ci sta più. Tana sconiva ride montagna, etana fuiva be campagna, faceva paura.
E la base era affinata, chi l'ha fatta? Nigel Godrich, chi è stato?
Sì, sì, come fate a capirlo?
L'ho capito dal tocco, eh.
È un incrocio tra Nigel Godrich e...
è un ubriaco seduto su una tastiera.
Devo per dire James Blake.
Eh sì. Uguale. Bin Laden non ci sta più.
Io starei qua ore ad ascoltarla.
Perché non è andato a Sanremo questo cantante, che peraltro ha un nome chiaramente finto, perché si chiama Gennaro Esposito.
Esatto.
Che è del tutto improbabile.
Invece Gaetano Talebano, chiaramente il suo nome ce l'ha proprio sulla carta d'identità.
Anche i controcanti con il vocoder non sono male. Comunque,
e se il vocoder lo usano personaggi tipo Cher,
ma anche tipo James Blake peraltro.
Esatto.
Quindi. Zero Dark Thirty o Zero Dark Thirty, uscito l'anno scorso negli Stati Uniti, arriva qualche giorno fa nei nostri cinema, l'ultimo lavoro di Catherine Bigelow,
l'unica regista con le palle, diciamo.
Ma dai, con questi modi di dire. Seguiamo la storia di Maya, un agente della CIA molto giovane che spende i suoi 10 anni praticamente di lavoro all'interno dell'agenzia con un unico scopo: trovare Bin Laden.
E la storia è finita.
Sì. Questa fondamentalmente
questo è il bello.
È la storia. Stiamo parlando di un periodo che va dal 2001 a quando appunto Bin Laden è stato trovato e ucciso, con in mezzo tutti i vari attentati che ci sono stati in India, nel Regno Unito, in Gran Bretagna appunto, e tutto il tentativo di sventare questi attentati, tentativo ovviamente non riuscito, tentativo invece riuscito di sventarne altri. Seguiamo quindi Jessica Chastain, la protagonista.
Brava.
Del film.
Brava, brava. Che Dio l'abbia sempre in gloria. Amen.
Che condivide il set con Scott Adkins, James Gandolfini, Joel Edgerton e
anche
tanti
l'attore
altri.
Di Carlos di Olivia Assayas, che compare brevemente.
E la conosciamo praticamente quando appunto inizia dopo l'11 settembre la sua ricerca personale del nemico pubblico numero uno, Osama Bin Laden, e la seguiamo appunto in tutta questa ricerca. Un film che, Tommy, praticamente è fatto di luoghi segreti della CIA, interrogatori, e poi di questo parleremo perché c'è stato un po' di scandalo, ma insomma non ha molto senso secondo noi.
Diviso sul campo e anche negli uffici di Washington, o comunque di Langley, ovvero la sede della CIA.
Dove c'era il senso innocenti? No, quella è l'FBI.
Quella è l'FBI.
Sei sicuro che Langley non sia l'FBI?
No, no, l'Anglia.
Sicuro?
L'ho vista.
Ci sei stato?
Ho visto la sede.
E te l'ho fatto entrare?
No, perché la sede dell'FBI è proprio in centro a Washington. Invece la CIA è poco fuori.
Ah, vedi?
È già, in, è già in Virginia, però è fuori. E quanto ne so?
E dopo dove si mangia bene? La seconda a destra?
La seconda a destra, quel... no, c'è un mall, niente male.
Allora, Catherine Bigelow insieme al suo compagno sceneggiatore, compagno non si sa, poi ce lo dirà Marina Nasi
Mark
probabilmente.
Mark Boal.
Esatto, confeziona un film tesissimo di 2 ore e 40 minuti che praticamente non lascia un attimo di tregua, nel senso che noi continuiamo a seguire da un lato gli eventi che tutti noi ricordiamo di questi ultimi 10 anni per quanto riguarda il cosiddetto terrorismo internazionale e poi tutto quello che è anche la frustrazione di una ricerca complessissima, una ricerca che talvolta ha addirittura come ostacolo un banalissimo errore umano. Errore umano è uno dei capitoletti nel quale è diviso il film. Secondo te, Tommy, perché l'ha diviso in capitoletti con tanto appunto di titolo?
Ma io ho visto una componente, ironicamente, per un film così secco e tagliente, ha questa componente letteraria. Sarà per il fatto che si svolge nell'arco di 10 anni, come uno di quei romanzi ottocenteschi che si svolgono in un periodo di temporale molto lungo. Io l'ho visto un po' così, però con una grammatica cinematografica che non è equiparabile a un Thomas Mann, per intenderci, per parlare di grandi romanzoni ottocento-novecenteschi, ma con una grammatica equiparabile a un Cormac McCarthy a livello di sintesi e di secchezza. Quindi è interessante anche questo parallelismo cinematografico-letterario.
Non c'è problema a mostrare i fallimenti e apriamo subito quello che è stato uno dei discorsi intorno al film, sviluppato tra gli altri anche da un editoriale di Naomi Klein, se non sbaglio, sul Los Angeles Times, che poi ha ospitato una battuta, una controbattuta da parte appunto di Catherine Bigelow. Cosa dice Naomi Klein? Naomi Klein dice che il film, secondo lei, è un film filo governativo nel senso più ampio del termine, perché mostra come alla fine, attraverso dei procedimenti di tortura, viene mostrato il famigerato e orrendo metodo del waterboarding, che insomma consiste nel mettere un panno o una coperta sulla faccia del torturato e di buttargli dell'acqua addosso. Si crea quindi nel torturato un effetto simile a quello del soffocamento d'acqua, insomma dell'affogamento. Ecco, il punto è che Catherine Bigelow mostra quello che è accaduto, ma non fa della retorica o dell'apologia di questi metodi.
E non esprime neanche giudizi si limita a mostrare, e sicuramente questo è quello che ha destato più scalpore. Siamo abituati ai film un po' moraleggianti che ti mostrano, ma esprimono già di per sé all'interno stesso dell'inquadratura della scena un giudizio o comunque una parte. Invece Catherine Bigelow, secondo me intelligentemente, perché elimina il discorso politico, si limita a mostrare il lavoro quotidiano di un agente dell'FBI sul campo, fatto di una quotidianità fatta di torture, interrogatori, scartoffie, incontri, tentativi di attentati anche, tutto quanto quasi in tempo reale, però è inevitabile che il mostrare la tortura in maniera secca, estremamente realistica, mi sembra abbastanza ovvio e chiaro che non sia un atto epico e patriottico. Certo, il film aveva destato anche scalpore per il fatto stesso che era uscito in concomitanza con la campagna presidenziale di Obama, e quindi alcuni detrattori l'hanno visto come un'arma per farsi rieleggere da parte di Obama, per far vedere che lui all'interno del suo mandato era riuscito a trovare e scovare Bin Laden.
È interessante come venga utilizzata anche Jessica Chastain. Approfitto di quello che hai detto tu, no? Di come prende, insomma, Catherine Bigelow, di come mostra o non mostra un parere su quelle che sono le torture. In realtà non lo mostra, questo lo possiamo dire. Anzi, però, quello che dobbiamo dire è che fa vedere Jessica Chastain, e qui forse è l'unico momento in cui l'attrice mostra un po' una mezza misura, o mostra una sfumatura, un piccolo atto attoriale veramente intenso. Quando si trova di fronte al torturato, Jessica Chastain fa toglie lo sguardo e no allo stesso tempo. Cioè si mostra comunque solida, rigida, viene descritta come una killer comunque dai suoi colleghi, ma noi vediamo comunque una fragilità. Ecco, forse questo è il modo in cui Jessica Chastain viene utilizzata nella maniera più dinamica nel film, perché per il resto viene utilizzata veramente come controcampo anche estetico a quello che accade.
Sì,
la sua bellezza, la luce che ha Jessica Chastain, in maniera forse meno da santino, nel senso buono del termine, di come la utilizza Malick in Tree of Life, beh, qui effettivamente viene utilizzata semplicemente per la sua entrata in scena.
Ma
recita poco.
Ironicamente, per quanto Catherine Bigelow sia una regista molto presente, che carica molto quello che racconta e anche gli interpreti si adeguano, l'utilizzo di Jessica Chastain trovo che sia molto sottile. È una recitazione, come hai detto tu, una presenza, e per secondo me è un'attrice che recita poco, o almeno secondo i canoni classici della recitazione, ma è sempre presente in scena in ogni inquadratura, e solamente con la sua presenza riesce a dare l'elemento emotivo e ha comunque anche il carisma e il talento di reggere un primo piano o una presenza nell'inquadratura. Non è cosa da poco, è un qualcosa anche di diverso dal solito. Insomma, non fa monologhi interiori, non ci sono scene madre, non piange praticamente mai, non invecchia, è un personaggio ossessivo. Il film rappresenta un'ossessione di un personaggio che nella sua caccia furibonda, nemico pubblico numero uno, dona anima e soprattutto corpo, un corpo sempre in scena. E in questo, come l'idea del personaggio ossessivo alle prese con una ricerca, non è trascurabile il fatto che a me il film ha ricordato, ovviamente in altra chiave, Sentieri selvaggi di John Ford. E in questo forse qui sta l'aspetto di classicità e di epicità. Lì c'era John Wayne che dava la caccia agli indiani, e lì anche lì fu accusato di razzismo per poter salvare la ragazzina bianca Natalie Wood, e arrivando a ammazzare pur di trovare la ragazza. Ecco, anche qui siamo alle prese con una ricerca la cui soluzione finale è quanto di meno liberatorio, quanto di meno conciliante, quanto di meno epico ed enfatico possa esserci. Non ci sono bandiere che sventolano,
no.
Non ci sono discorsi enfatici, c'è una grande dissolvenza in nero.
Sì, e forse attraverso la storia della ricerca di Bin Laden mette in scena, più o meno come dicevi tu, la vita di questa Maya. Una vita
ma anche
che...
di un popolo, perché alla fine è anche la ricerca di una nazione che, una volta che ha ottenuto quello che era diventata la sua ossessione, e non sa più cosa fare, perché una volta
l'America
che...
ha sempre avuto bisogno di cattivi,
esatto,
come si dice, no?
Una volta che ha archiviato la cosa, è un'America nelle vesti di Jessica Chastain spaesata.
Infatti lei si trova proprio con uno sguardo ovviamente di commozione e soddisfazione, però dall'altro anche con uno sguardo di profondo smarrimento, perché la sua missione è stata compiuta, lei ha visto anche questa cosa attraverso uno schermo, dopo che è morta una sua collega, dopo che ha visto chissà quali orrori, e non sa più assolutamente che cosa fare. Noi vogliamo sapere se però voi l'avete visto questo film.
Sì, e cosa ne pensate anche delle polemiche che ha innescato? Mi pare di aver letto dagli amici dei 400 colpi il fatto che...
Calci.
I 400 calci, scusami. Il fatto che accusare questo film di inneggiare alla tortura sarebbe come dire che Django Unchained inneggia al razzismo e allo schiavismo.
Pensa un po'.
E la cosa, insomma, secondo me calza.
Amici, tra un po' ci colleghiamo con Berlino, e siccome siamo didascalici,
ma chi è il lurido? È il lurido? Quindi è allegria proprio, è pum pum pum.
A tra poco con Seconda Visione, questa è Berlin di Lou Reed. Stai ascoltando Seconda Visione.
Sì. Sì, e abbiamo ascoltato anche Lou Reed, che non si sente a Sanremo quest'anno, è giusto dirlo.
No, perché non se la sentiva
proprio.
Se
qualcuno sta sentendo Seconda Visione per non vedere Sanremo, ecco, quello che avete sentito non è un pezzo di Sanremo.
No, no, è Berlin di Lou Reed, perché noi in maniera didascalica facciamo le cose, quindi ci colleghiamo con...
Con Sassuolo?
Un'amica di
Con Mosca?
No, con Berlino. Ah. Un'amica di vecchia data di Seconda Visione qui con noi, Marina Nasi. Buona serata e benvenuta a Seconda Visione.
Oh là là, questa sì con introduzione.
Guarda, ciao, me la sono scritta. Ciao, buonasera.
Allora, come stai?
Ciao, buonasera. Molto bene, grazie.
Bene,
sono qua fuori da un ristorante thailandese con un regista.
Ma come un ristorante thailandese?
No, veramente, tu dovresti essere
ma
in una sala.
Ma mangia bratwurst, scusa.
A parte... Io ho appena visto tre film e adesso sono a cena con il mio amico regista, perché faccio le cose sul serio.
Allora, intanto, quando eravamo giovani, noi a Venezia guardavamo 7-8 film al giorno. E non andavamo...
Ma io sono giovane e non lo sono stata nemmeno quando lo ero, quindi...
Ma chi è questo amico regista? È famoso?
Beh, no, diventerà molto presto, grazie a me.
Grande, grandissimo.
Ma è in concorso.
Tu non sei famoso.
È in concorso?
No.
No, vabbè, se Marina è un regista?
È James Franco?
È un regista. È James Franco, non volevo dire.
Vabbè. Allora, Marina, tu sei...
Vabbè, ieri, dopo che ho visto...
Adesso ne parliamo. Ma allora, tu sei la nostra inviata per una sera dalla Berlinale. Dunque, cosa c'è di buono e cosa c'è di meno buono al Festival di Berlino? Facciamo una panoramica.
Allora, visto che io sono una persona positiva, parto subito da cosa c'è di non buono.
Ok.
E c'è questo Wong Kar-wai che mi ha afflitto, ovviamente mi ha fatto iniziare in modo terribile la Berlinale, perché, che dire, uno poteva partire anche con delle aspettative basse, cosa che non era il mio caso, perché avevo aspettative altissime, e comunque sia, non è salvabile. So che c'è chi l'ha salvato, c'è addirittura chi ha fatto i soliti applausi di rito, maestro, grazie, eccetera, ma il film...
Quindi immagini laccate,
peggio. Allora, innanzitutto non c'è più Christopher Doyle, quindi...
Ah, attenzione, il direttore della fotografia.
Hanno litigato, cosa è successo?
Non lo so, non si sa, nessuno ne ha parlato, comunque già le riprese...
Scusa, chiedila al tuo amico regista che è dell'ambiente.
Dov'è Christopher Doyle? Dove è andata a finire? Con un involtino,
cosa, ma non vuole essere citato, non vuole niente, fa già un sacco di chicche, ma non vuole assolutamente che le dica, perché i tedeschi sono persone serie.
Ah, è germanico, ho capito.
Sia teutonico.
Quindi Wong Kar-wai, no,
assolutamente deludente, e oltretutto la cosa fastidiosa è che è un film di mazzate che cerca di strizzare l'occhio, ovviamente, ai fan di 2046 e di In the Mood for Love, quindi... pioggia,
un film di mazzate in cui si fermano a pensare molto, quindi a un certo
esatto,
punto.
O a baciare dei pertugi in templi
buddisti. C'è
l'amore
che però non viene mai risolto. Mm. Ma guarda, ma peggio, lasciamo perdere. Invece questa mattina ho visto Soderbergh, carino, niente di che, ma...
Com'è possibile che un film di Soderbergh sia carino, Marina?
È tipo Ocean's Eleven.
Io sapevo che mi avreste detto questo. Non è tipo Ocean's Eleven, che tra l'altro è un film che io ho apprezzato.
No, è il Soderbergh migliore. È Soderbergh migliore.
Ok, molto bene. No, non è male. Vabbè, c'è Jude Law che purtroppo rende sempre assai parziale il mio giudizio. Comunque...
Il progesterone la fa da padrone, diciamolo.
Guarda, non dire che si parolano, perché noi femminucce...
Padrone, dici,
lo so, semplici.
Lo so, Tommy non riesce a non dire queste cose, ma senti un po', ma perché dobbiamo parlare di cinema? Scusa, parliamo invece, hai detto una cosa bella e una cosa brutta, adesso invece parliamo di qual è l'organizzazione del festival, cioè tipo c'è qualcuno che dice, signori, un passo indietro, per favore, oppure Panini
allora, c'è il Britz Taylor, come
avete... Adesso... No, guarda, purtroppo non c'è, infatti questo mi manca tantissimo. Però c'è da dire che allora nessun italiano mi ha mai tagliato in coda, non ricordo più l'italiano, sapete com'è, io vivo a Berlino ormai, comunque
certo,
dicevo.
Certo, da 36 ore.
Mi sono portato avanti. Poi di un mese, fratello.
No, infatti.
Detto
sì.
Questo. Quindi, ho organizzato molto bene, devo dire, pochissime risse da ingressi fino adesso garantiti sempre, poche differenze come sempre nei badge, non è come a Venezia dove ci sono i servi della Gleba e i Davis. E che altro?
Il film più
le domande.
No, il film più bello che hai visto comunque fino adesso, tipo nella tua classifica personale.
Ma io penso che passerò da maniaca a questo punto, però la cosa più interessante, non oserei dire bella, però interessante, che ho visto finora è stato Interior's Leather Bar di James Franco, e non perché di James Franco, tra l'altro in tempo diretto.
Niente, siamo in collegamento con un adolescente in piena crisi ormonale.
No, siete veramente ignoranti, ma non sapete qual è la storia?
No.
Vergognatevi, sono i 40 minuti di cruising tagliati. Reinventati.
Sì. Ricordiamo il film ambientato nel mondo delle dark room con un Al Pacino che si infiltra all'interno. No, perché tu pensi che qua non sappiamo una mazza, sai, ma
tra l'altro James Franco aveva già in progetto di portare in scena Meridiano di sangue di Cormac McCarthy
e la Bibbia
e un Faulkner,
è un Faulkner.
Perché
ma lei andate libri, ha detto "Guardi, mi dia Meridiano di sangue e poi che so ma mi dia un Faulkner".
Che faccio,
va?
Signora,
lascio il Faulkner, lascia. Abbiamo degli Hemingway.
James Franco è uno stossone, fa solamente film sul sesso. A parte questo, ha fatto Lovelace, che era sempre in concorso presentato 3 giorni fa, e poi ne sta girando un altro, sempre sul
sesso. Mi sta scrivendo anche dei
bondage libri.
Sì, e penso che farà un biopic su Schicchi. Questa è una notizia che ti diamo noi, anzi se vuoi chiedere conferma.
Sì.
In cui lui però interpreta Moana Pozzi, perché vuole fare veramente il trasformista.
Invece Marina, visto che chi ci sta ascoltando in questo momento sta rinunciando probabilmente alla visione di Sanremo, perché
sentendosene amaramente
all'ascolto di Sanremo, non alla visione.
No, vabbè, anche alla visione.
Loro guardano Sanremo e ascoltano noi.
Questa è seconda visione, quindi visione di Sanremo. Quindi una cosa che interessa tutti gli ascoltatori, ma soprattutto le ascoltatrici, parliamo di Bonazzi, chi hai visto? Allora, partiamo da James Franco, com'è dal vivo?
Beh, che dire ragazzi, sono abbacinata, cioè mi sono scambiata messaggini con il mio ex caporedattore di domenica mattina, la quale mi continuava a rispondere grazie Marina, non osavo chiedere tanto. Questo vi fa capire il livello della regressione che si può avere contro la regione di Gianfranco. Dopodiché ieri abbiamo avuto Ethan Hawke, che
è basso, è basso.
Non è assolutamente basso, ha una cresta bionda con i capelli tutti a spazzola.
Ma per quello sembra più alto, Marina, siamo buoni tutti.
Ma perché sta girando? Ma siete rosiconi, eh?
Sì, un po' sì, madonna, di brutto.
Però devo essere sincero, io e Tanocco l'ho visto a Venezia di fianco a Uma Thurman quando stavano insieme. Ricordiamo che è l'unico uomo che ha tradito una donna come Uma Thurman, quindi già questo dimostra la sua
pochezza.
Perché doveva scrivere Mercoledì delle Ceneri.
Ah, ecco.
Sì, vabbè, ma dai, ma
comunque,
quanto sono preparato.
Veramente, arrivava all'anca di Uma Thurman.
Esatto, e Uma Thurman era in ginocchio, questa è la cosa più orrenda.
Ma è sempre tumefatto Ethan Hawke? Sembra sempre che abbia passato un incidente anche se non l'ha mai avuto.
Ma in realtà no, sembra un adolescente, perché da lontano sembrava che avesse qualche problemino di acne. Però come dicevo, povera stella, sta girando questa pièce of Broadway che si chiama Clive, credo, in cui interpreta una rockstar glam. E questa è la scusa che lui ha avuto.
Certo, è questo
cerone. Non so se sia vero. Invece stamattina abbiamo avuto Jude Law, grande delusione. Ci era assai sbattuto.
Ma chissà che ha fatto quello.
Ma è quello sbattuto che piace comunque, eh?
Come l'ovetto, come Jerry Calà anche.
Ma un po' come Jerry Calà. Beh, non a livello di Jerry Calà ovviamente. Però sì, devo dire che dopo James Franco, questo Jude Law così un po' da... Non ho dormito, però non perché ho fatto cosaccio, non ho dormito perché...
Ho mangiato la peperonella, esatto.
Sì, esatto, non mi è piaciuto. Poi si era anche tirata, perché il film è sulle case farmaceutiche dicendo ma io non prendo medicine neanche per il mal di testa.
Sì, certo, bravo, chiaro, sì, sicuramente, certo.
Non ci crede nessuno.
Certo, gli hanno battuto la stecca in sala stampa. Senti, l'ultima cosa che ti vogliamo chiedere, cara Marina, è questa. Qual è la frase che hai scritto oggi sulla tua smemo per ricordare la giornata di oggi?
Allora, la frase che ho scritto oggi sulla mia smemo è stata una bellissima conversazione con le mie vicine di poltrona, la visione di Before Midnight, che erano due compratori della sala cinematografica di Europa Cinemas di Salamanca, che anche loro hanno detto sì, insomma, un po' così, finiamo anche vai, però che figata, le scene di Kung Fu ricordavano il flamenco. E questo mi è molto piaciuto.
Mamma mia,
è molto bello.
Sciovinismo, direi, sì. Sciovinismo, va bene.
Però...
Allora, ti lasciamo al tuo cibo thailandese, hai detto?
Sì.
Ah, avete mangiato anche i nem?
Ma non fare il saputo di...
Ma
Ma ti prego.
Sì, io ti dico di sì. Così,
brava, brava Marina, vabbè. Infatti, sicuro. E noi ti ringraziamo tanto, ti auguriamo buon divertimento e buon lavoro. Grazie per essere stata
Copriti
con noi.
Copriti che fa freddo, anche se è secco e freddo. Va
mi
bene,
raccomando, la maglietta della salute, Marina. E poi, soprattutto, ricordati sempre che comunque cerca di stare sempre in compagnia di un adulto, perché io capisco l'approccio adolescenziale che puoi avere là, ma Berlino è una città pericolosa, ce lo raccontava Lou Reed e Tentacolare Metropolitana. Grazie Marina Nasi, ciao.
Grazie, ciao.
Un bacio, ciao, ciao. Ciao.
E noi adesso, Tommy, ci trasferiamo a The Bathtub, dove è ambientato uno dei film più belli che abbiamo visto negli ultimi anni. Possiamo dirlo?
Sì, si chiama senza se, senza ma.
Beasts of the Southern Wild, tra poco. Beh, allora, dunque, parliamo di questo film. Allora,
è difficile poi trattenere l'entusiasmo.
Sì, no,
però cerchiamo di facciamo quelli seri.
No, la cosa impressionante, care amiche e cari amici all'ascolto, è la seguente. Film presentato al Festival di Cannes 2012 e uscito negli Stati Uniti, se non sbaglio, nella seconda metà dell'anno.
Sì, e vincitore al Festival di Cannes della Camera d'Or per la miglior opera prima.
Infatti, Ben Zeitlin, che è il regista di questo film, che firma la colonna sonora che state ascoltando, che firma il soggetto, che firma la sceneggiatura, è al suo primo film come regista. Il film si chiama Re della Terra Selvaggia. Candidato a 4 premi Oscar.
A sorpresa, perché è veramente un outsider. Però 4 Oscar di peso, miglior film, miglior regia, miglior attrice alla fenomenale...
Kyvenzan, si dice, Wallis, di 9 anni.
Sì, all'epoca del film 6-7 e miglior sceneggiatura.
Di cosa racconta Re della Terra Selvaggia? È interessante pensare come questo film in qualche modo possa essere legato a un fatto reale come l'uragano Katrina e che non diventi assolutamente The Impossible di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, perché lo scopo di Ben Zeitlin è un altro, è quello di raccontare di Ash Pappy, una bambina che vive in delle baracche in uno stato del sud, in mezzo a una specie di palude, con il padre Wink, un padre violento ma che comunque le vuole bene, che non cede ad andarsene quando le acque si innalzano e quando a un certo punto arrivano anche degli specie di uri, cioè delle
animali
creature preistoriche che compaiono all'orizzonte. Tutto è concentrato alla storia su questa comunità di uno stato del sud, una comunità fatta da sbandati, persone che bevono molto, ma che hanno uno spirito comunitario molto forte, dove la scuola si fa ma diventa più una scuola sul campo con gli animali, guardando gli alligatori. E è soltanto raccontando la trama male, come sto facendo, ci viene in mente quanto Ben Zeitlin pattini sul ghiaccio sottile.
Sì, voi vi immaginate una roba folle, visionaria? Bene, il film è un film folle e visionario. È un film come raramente si è visto un qualcosa sugli schermi negli ultimi tempi. È un film, come hai detto tu, che si pattina sul ghiaccio, pericolosissimo dall'utilizzo di un'attrice molto giovane.
Voce fuori campo.
Dalla voce fuori campo e dall'apparato visionario di animali preistorici, di piccole comunità divise dalla civiltà da una diga, e appena piove arrivano le inondazioni, un qualcosa di roboante, e mi piace sempre usare questo termine insieme a rutilante, una reimmaginazione della realtà attraverso gli occhi di Ash Pappy, che appunto reinventa o vede la realtà a suo modo, con una dose di fantasia ma anche di estrema concretezza. È un film che, oltre ad avere un gusto visivo straordinario, ha anche un apparato di suggestioni che passano da Mark Twain al paese delle creature selvagge, a La morte corre sul fiume, a addirittura qualcuno ci ha trovato Eloise, insomma è la serie di libri per ragazzi, insomma un mix veramente incredibile, generoso, perché poi ricordiamo che è un'opera prima, ma non è di quelle opere prime con in cui la generosità si fa anche difetto. Trovo che tutto sia necessario e anche nella sua esagerazione.
Si parla anche del rapporto tra l'uomo e la natura, tutti temi enormi. Quello che stiamo ascoltando in sottofondo è proprio un brano della colonna sonora che è firmata anche da Don Romer insieme a Ben Zeitlin, che si chiama appunto Mother Nature. Tutti questi temi, tutte queste cose che si possono vedere in filigrana in un film che comunque si regge su una storia esile dal punto di vista drammaturgico, perché non succede moltissimo, ma che con la forza delle immagini della sua protagonista siamo certi che non vi farà distrarre un secondo.
Sì.
E, è un film che appunto, nonostante toccando potenzialmente, sfiorando dei temi universali, enormi, sui quali si potrebbe pontificare, sui quali anche grandi registi, torniamo di nuovo a Mali, hanno pontificato in maniera anche accettabile e riuscita, beh, il miracolo, la leggerezza che ha il regista che scrive anche questo film è incredibile, perché è un film appunto che non scade mai nel didascalico, non scade mai
nel patetismo,
nel lacrimevole, nel morale, nel moraleggiante, in nessun modo. Ed è veramente, io continuo a pensare che sia un miracolo unico e assoluto di equilibrio.
Guarda, Francesco, mi stai dando delle grandi emozioni, perché raramente ti sento così entusiasta per un film. È effettivamente un film furibondo. Tu hai citato Malik, che sembra quasi la citazione e il nome che viene spontaneo, pensando anche a una storia con una voce fuori campo presente che fa entrare lo spettatore in una dimensione magica. Ma la forza anche di Ben Zeitlin è anche il fatto di, ok, c'è la voce fuori campo come Malik, c'è un personaggio che guarda la realtà con occhio come se fosse una favola, una fiaba, anche se poi in realtà la realtà è tutt'altro, però Ben Zeitlin riesce a essere personale. Si vede la mano di un talento che ha un suo immaginario, ha una sua grammatica, ha un suo occhio cinematografico e che riesce a mescolare le sue suggestioni per ottenere un qualcosa che al momento io trovo francamente unico.
A 32 anni questo?
Cioè no, se vedete le foto di Ben Zeitlin è veramente
neanche
uno sbarbo.
30 anni.
Tra l'altro io posso dire, sono diventato amico suo di Facebook. Chiamatelo come amico, che lui vi accetta la sua amicizia. È un film che sta sbaraccando qualsiasi festival, ha vinto il Sundance, visto che questo è un'opera venuta fuori dalla fucina del Sundance, mi pare a livello di finanziamento, ma non ha nulla dei canoni estetici e contenutistici di un film da Sundance. È un film veramente portentoso, dove si parla di vita e di morte con una enorme leggerezza. Purtroppo, da noi, da un lato, siamo stati fortunati a vederlo uscire nelle sale, perché fino a 2 mesi fa il film non era stato comprato, nonostante ci fosse anche il timbro di Obama che l'ha eletto come suo film preferito. Poi è stato comprato, purtroppo sia il titolo dato dai distributori italiani, che non è proprio il massimo se non è fuorviante, purtroppo il film, vederlo doppiato non rende merito, perché parte integrante dell'opera è anche lo slang che viene usato, lo slang del sud, che fa proprio una parte integrante della colonna sonora, dà un'ulteriore musicalità a tutto il film.
Stavo leggendo anche su una delle pagine dedicate al film che, girato in Louisiana, il film si è appoggiato moltissimo sulla comunità locale, tant'è che i due attori protagonisti, il padre e la figlia, non sono attori professionisti, e leggevamo anche che, e questo ci fa ancora più incazzare veramente, che Zeitlin non guardava il girato dopo che aveva dato lo stop. Girato tutto in 16 mm, quindi praticamente ad occhio.
Sì, ad occhio. No, vabbè, roba super non... Adesso, se tra l'altro riusciamo a trovarlo nei meandri della rete, potremmo anche pubblicare sulla nostra pagina di Facebook il cortometraggio che ha, insomma, che di fatto è un piccolo Beast of the Southern Wild, un cortometraggio girato da Ben Zeitlin in preparazione del suo esordio nel lungometraggio, ed è praticamente la storia, la stessa storia, però ovviamente raccontata con mezzi molto più poveri. Adesso, se riusciamo a trovarla, sarebbe veramente molto bello. È un film pressoché imperdibile, un film che ovviamente è già automaticamente in cinquina, se non nella terzina dei film dell'anno, un film che, ok, vederlo al cinema, ma cercate magari volando in Louisiana di recuperarlo nella sua lingua originale, perché è veramente un'esperienza unica.
Che bello, che film incredibile. Quante volte ci avete sentito... No, allora, Tommy non c'entra. Quante volte mi avete sentito entusiasta?
Io ho sentito... No, però quando... Ammettilo che io questo film te lo pompavo da un po' di tempo.
Me lo pompavi da un po' di tempo, manco fossi un membro dell'Academy. Non riusciamo a parlarne tanto...
For your consideration.
Esatto. Non riusciamo a parlarne tanto di questo Beast of the Southern Wild, Re della Terra Selvaggia, ma... Perché veramente vi chiediamo, cari affezionati ascoltatori della nostra trasmissione di Radio Città del Capo, fidatevi ciecamente, come spesso fate,
sì,
di noi,
sì,
e impiegate un'ora e mezza del vostro tempo.
Che, e poi non, è anche secco, un'ora e mezza, un'ora e quaranta, non sbrodola neanche per le due ore e passa come la maggior parte dei film odierni.
Questo è un brano che si chiama L'Evex de la Culée, dalla colonna sonora di Beast of the Southern Wild. Tra l'altro, caro Tommy,
dimmi
oggi
pure,
è martedì grasso.
Abbiamo la musica del trenino?
No, abbiamo la dance del Mardi Gras. Sono le 23:24, abbiamo pochissimo tempo, ma dobbiamo coprire un altro film.
Sì, coprire è un bel termine. Coprire di letame, probabilmente.
Esatto, stiamo parlando di un film che io mi sono rifiutato orgogliosamente di vedere, I Miserabili. Vai,
io,
Tommy.
Io ho provato in tutti i modi a convincerti, caro amico Francesco.
Hai bisogno della scheda o posso cercare il corto?
No, guarda, vado anche senza scheda. Allora, I Miserabili, io non so perché, io ogni anno devo confessare questa cosa, devo vedere tutti i film candidati agli Oscar. Perché? Perché così? Perché ho del tempo da perdere. Ovviamente, con le sue belle 7 candidature, non potevo mancare anche al film di Tom Hooper, il regista del Discorso del Re, che si cimenta con il celebre musical Les Misérables. Ho cercato in tutti i modi di convincere il mio amico Francesco, dai andiamo a vederla al cinema, e forse... la tracotanza e la coerenza di Francesco ha avuto la meglio e ha fatto decisamente bene. Io ho preso un voletto, sono andato fino a Parigi per vederlo proprio in Place de la Bastille. E cos'è Les Misérables? È un musical.
Una vaccata?
È un musical. Allora, intanto, quello non vorrei che tu rivelassi un attimo così, spoilerassi il mio commento. È il musical tratto ovviamente dal celebre romanzo di Victor Hugo. Forse non tutti sanno che Victor Hugo ha scritto Les Misérables e Notre Dame de Paris, un'opera che è stata fatta al cinema molte volte, ma gli autori del musical hanno pensato bene di renderla anche in chiave musicale. Il film è una grandissima produzione che vede protagonisti Hugh Jackman, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen, Elena Bonham Carter e Russell Crowe. È un
cast
musical
blindato.
Esatto, è un musical, quindi è cantatissimo. L'unica novità dell'opera è che è cantato in presa diretta, quindi non ci sono dialoghi, ci sono solo canzoni proprio fatte con i microfoni, quindi si sentono anche gli intermezzi, i grugniti degli attori. Che com'è questo film? Ovviamente la storia di Jean Valjean, che dopo i lavori forzati assume una nuova identità, diventa sindaco, poi viene scoperto dal cattivo Russell Crowe, quindi lui viene condannato di nuovo e poi riesce a scappare e riesce a portare con sé la sua protégé Cosetta, che altro non era che la figlia di una ragazza madre Fantine che l'ha avuta e per
morto di
per
tedio.
Viverla, per farla sopravvivere si è dovuto dovuta prostituire, eccetera, eccetera. Allora il film è una vaccata.
Oh,
il film
grazie,
è di una pesantezza madornale. E ci sono 158 minuti di pesantezza pura. Ci sono delle grandissime tentativi di grandi prove attoriali per vincere degli Oscar, e ovviamente le candidature se le sono aggiudicate pressoché tutti. Ovviamente Anne Hathaway fa la parte da leone, perché pur essendo in scena 20 minuti riesce a dare quel tono giusto di drammaticità apposta per potersi aggiudicare una statuetta. Ovviamente molto probabilmente se la aggiudicherà, ma non per la sua interpretazione più convincente. Gli attori sono tutti bolsi, le canzoni non sono il massimo, le scene di massa sono prevedibili, e Tom Hooper, che tutto sommato ci era piaciuto col discorso del re, si conferma un regista tutto sommato, almeno in questa occasione, mediocre.
Che palla. E noi con la parola mediocre chiudiamo la puntata di oggi.
Piuttosto
che...
mi leggo tutti le miserabili in francese.
Che peraltro è una parola che non ci stava nella puntata di oggi, perché abbiamo parlato di due gran bei film.
Sì.
Zero Dark Thirty e Re della Terra Selvaggia.
Però noi vogliamo coprire tutto, quindi se avete intenzione di vedere Le Miserables nella stessa durata potete vedervi e tre volte Beast of the Southern Wild.
Cosa che io farei senza neanche pensarci un secondo. Martedì prossimo non sappiamo assolutamente di cosa parleremo, perché il cinema con questi ultimi boss
È morto,
ma noi ci saremo.
Ci sarà Gus Van Sant, però Promised Land, che sarà il Gus Van Sant, come dire, quello commerciale,
quello alimentare. Oh, venerdì venite tutti a Murato, e la rassegna di concerti organizzata da Radio Città del Capo insieme ad Anip Record. Ci sono i Dark Star, ne parleremo nei pomeriggi e nelle mattine di Radio Città del Capo. Caro Tommy, buonanotte.
Buonanotte, caro amico Francesco. Ciao.
Tra poco Emma, martedì prossimo. Ciao.